me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Alle 11 la regola è sempre la stessa, una spruzzata di Vian Rose e un QB di stare bene. QB, ovvero quanto basta per coloro che non sono avvezzi o non hanno alcuna pratica con i fornelli o con la ricetta della nonna. Ricetta semplice che la Brigata di Mille Storie propone sul suo menu per la terza stagione consecutiva. Buongiorno allora dalla Brigata che rapidamente vi vado a presentare. Ai fornelli il sottoscritto Stefano Ferrando si occupa un po' di tutto, però se proprio deve scegliere primi piatti e piatti forti, ecco, prediligo poi quelli con un retrogusto da anni 80, lo sapete bene. Igor Gianola in regia è lui che controlla che non manchi nemmeno un ingrediente. Grazie Igor. E poi c'è lei, c'è Tania Cirieco, colei che si occupa del dessert, praticamente della ciliegina sulla torta con la telefonata giusta allo 0848 030808 oppure il messaggio digestivo 076 321 1113. Ingrediente di base, beh, una canzone, una prima canzone. Oggi, mini spoiler, abbiamo voglia di giocare, di ridere e di scherzare su tutto, tutti, senza esclusione e attenzione, senza filtri.
A me mi pare una pischerata.
Lo so, però noi siamo fatti così, ci piace giocare.
Allora giochiamo. Ok. Pronti? Uno, due, tre, via!
I just can't wait till the day when you knock.
Dai, Igor, siamo partiti col ritmo giusto, dai, eh. Ci stava un po'
allegria.
Di... Bene, bene, perché a Mille Storie, oltre a una cucina fornita di tutto punto, abbiamo anche diversi uffici, ve li vado a ricordare. C'è l'ufficio compleanni per auguri davvero importanti, se non ricordo male in queste prime settimane un paio di compleanni e di auguri li abbiamo festeggiati per bene. Poi c'è l'ufficio Ridammi il sole, che non è solo una bellissima canzone di Zucchero, ma è un modo per restituire un po' di carica, di energia, di vitamina D sotto forma di suoni e parole nei giorni in cui il cielo è grigio. Tipo oggi, qui almeno, oggi è così, perché sono certo che c'è qualcuno che ci sta ascoltando da luoghi meravigliosi dove realmente sta camminando sui raggi del sole. E poi, non so, c'è l'ufficio Liste, manca da qualche puntata, lo so, ma tornerà presto con nuove classifiche più o meno serie. Quindi c'è l'ufficio Quiz, che si è messo al lavoro per portarvi al tema di partenza. Dio, tema di partenza, siamo già alle 11:11, quindi siamo già partiti da qualche minuto. Allora, attenzione, questo è l'indovinello, il quiz. Se dico amici miei, a cosa pensate? Opzione A.
Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici.
Io, Igor Gianola, non siamo tanto su questa linea, allora vi proponiamo l'opzione B.
Amici miei, non so dir l'emozione che c'è in me nel ritrovarmi con voi qui nel solito caffè e ritrovare l'incanto di tant'anni fa. Seguivo ancora chimere e sogni d'amore, anche se abbiamo ormai dei capelli bianchi in più, negli occhi intatto osserviamo quell'ardor di gioventù. Mi specchio in voi e vedo che la vita è bella.
Viene da sorridere perché vi ho mandato un po' in crisi, Marisa, Mauro, Roby, lo stesso Igor che ha detto che quella Amici miei ha un valore importante a livello sentimentale, perché era la canzone preferita?
Beh, la prima era la canzone preferita di mio papà, perciò l'ascolto con affetto.
Ecco, però allora io sono quasi sicuro, mi lascio quello 0,1% di dubbio, che tutti però abbiate pensato davvero alla prima, però l'indizio oggi... parlava di altro, perché io all'inizio ho parlato di voglia di giocare e la canzone che abbiamo sentito fino a pochi istanti fa nasce nel 1974 dopo una chiacchierata fra Narciso e Pietro. Narciso Parigi è un cantante toscano, prima stornellatore, poi melodico. Lo so, se siete amanti del genere magari lo avete già inquadrato. Per tutti gli altri, me compreso, perché quando ho letto il nome sono andato a cercarlo, beh, Narciso Parigi è l'autore di questa cosa qui.
Oh Fiorentina, di ogni squadra ti voglia regina. Oh Fiorentina, ho fatto lunga vita con la...
Sì, è l'inno della Fiorentina, perché Narciso Parigi è grande amico di Pietro Germi, è toscano ovviamente, l'avete capito. Pietro Germi, quando dico Pietro Germi dovrebbe venirvi in mente perlomeno una serie di film, Divorzio all'italiana, Il ferroviere, Serafino, Sedotta abbandonata, Alfredo Alfredo con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli, ecco. Quest'ultimo film non è accolto dalla critica come il regista di Genova sogna. Ma nel cassetto è tranquillo, perché lui ha un copione, un'idea che lo affascina e in cui crede fermamente. Così chiede all'amico, a Narciso, di comporre una canzone che dovrà essere l'accompagnamento ai titoli di coda di quel film che è nel cassetto. Apro una parente, a me piace aprire parente come Totò. Voi appartenete a quella categoria che al cinema stanno fino alla fine a vedere l'ultimo nome che scorre, o siete di quelli che dopo un secondo sono già in piedi con la giacca, pronti a scappare verso il parcheggio. Perché io per esempio sono di quelli che rimane seduto, che rimane fino all'ultimo momento, insofferente perché deve spostare le gambe, far passare chi esce, deve allungare il collo per vedere tutti i nomi perché li vuole leggere, perché io voglio leggere i nomi dei macchinisti, dei curatori, effetti speciali, gli addetti al catering, montatori, trucco, parrucco, musica. Igor, tu stai fino alla fine o no?
Dipende un po' dal finale, magari anche dalla musica che accompagna il finale, però no, non sono un fedele lettore dei titoli di coda come te.
Sì, mi stai guardando, sono strano, lo so, va bene. Comunque, chiusa la parentesi, torniamo al progetto di Jeremy, a quella canzone. Il regista poco dopo vede le sue condizioni di salute peggiorare vistosamente, cirrosi epatica, e non ha la forza di gettarsi in un simile lavoro. Così passa appunti e copione ad un altro amico, un altro regista, Mario Monicelli. Su, via, dai, adesso ci state arrivando, ne sono certo. Ma torno alla canzone. Parigi la compone ugualmente, ignorando che dopo la scomparsa di Jeremy il film si giri ugualmente, e così lui pubblicherà questa canzone anni dopo. Il film di cui stiamo parlando esce nel 1975, registra un grande successo, tanto da vedere poi anche un secondo capitolo, anzi atto. Ce ne sarebbe anche un terzo che noi però non prenderemo in esame, non chiedetemi perché. È un capolavoro questo film, dove i protagonisti sanno essere irriverenti ma non sguaiati, gogliardi ma mai sciocchi, ironici e taglienti, romantici e al tempo stesso innovatori, tanto da dare vita a un nuovo modo di comunicare che ci ha cambiato per sempre.
Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefalina. Come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi, dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefettura.
Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
Terapia tapioca, come se fosse Antani per due... Igor, chi è che non ci ha mai provato? Dai, alzi la mano chi non ci ha mai provato.
È uno spasso.
È 1975, altro anniversario tondo, quando esce al cinema Amici miei, un film di Pietro Germi, regia di Mario Monicelli. Così leggete sul grande schermo, così si onorano un amico e la sua idea. Un'idea che però molti non sanno viene sapientemente stravolta, perché questa è la storia di un copione che si sposta da Bologna a Firenze, di cinque attori che si ritrovano a interpretare toscani, fiorentini, senza esserlo. I protagonisti sono cinque cinquantenni mai cresciuti o cresciuti a modo loro, diciamo che tengono in tasca il fanciullino che sono stati o l'adolescente che sono stati. Ricordare i loro nomi è come, non so, snocciolare la formazione di qualche squadra che ha fatto la storia, tipo Sarti, Burgni, Cefacchetti, oppure Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea. Ognuno di noi ha il suo preferito, ovviamente, e il mio altrettanto, ovviamente, per affinità professionali, anche per questo, è lui.
Sono talmente abituato a sentirmi chiamare il Perozzi dai colleghi e soprattutto dagli amici, che quasi ho dimenticato che mi chiamo anche Giorgio.
Ciao Perozzi.
Ciao. Caffè corretto con Fernet. Branca, eh?
Strage di mondane brutalmente assassinate da bande di finocchi armati. Muoiono come le mosche. Quattro a Torino, due a Firenze, 18 in Lombardia. Panico fra i protettori.
Smettila, Perozzino. Che ancora voglio di scherzare a quest'ora?
Tolta la licenza, barristi che si scaccolano il naso.
L'idea di andare a rinchiudermi tra quattro mura dopo un'intera notte passata al giornale non m'attira per nulla. Ci vorrebbe qualcuno con cui ridere, parlare, un amico. Ecco, gli amici, quelli sì. Proprio una gran voglia di vederli.
Gli amici. Gli amici di Giorgio Perozzi, giornalista, Raffaello Mascetti, squattrinato, nobile decaduto, Guido Necchi, barista, nobile attività che nei libri di Marco Malvaldi anni dopo diventerà il barrista. Attenzione alle prossime settimane a proposito di barristi. Rambaldo Melandri, architetto impiegato in municipio. Alfeo Sassaroli, professore in chirurgia. Il Sassaroli, tra l'altro, nasce ispirato liberamente a un vero luminare della medicina, il fiorentino Mazzingo Donati, il primo a effettuare un trapianto di midollo osseo, almeno in Italia. Cinque amici, tante storie, tutte nate e raccontate nelle loro celebri scampagnate.
Oh, chi è?
I Zingari!
E Zingarata doveva essere proprio il titolo originale del film.
Cos'è un amico? Nessuno lo sa dire. 100.000 libri non lo sanno spiegare. Nonostante ogni giorno esca fuori uno con una teoria, con qualche bella idea. La filosofia non me l'ha ancora detto. Come mai un casino sembra un posto perfetto? Come mai un difetto renda bello un viso? Come niente più del caos può essere preciso? Quanto abbiamo riso e quanto rideremo? Come in quella foto che ho la faccia da scemo. Quante notti svegli a raccontarci storie, a cantare canzoni cambiando parole. Forse è tutto qui, che cosa vuoi che dica? Forse è proprio questo il bello della vita. Poter dire un giorno è stata una fatica, ma ti voglio un bene dell'anima.
Rimanerci male per una stronzata, essere gelosi di una fidanzata, fare finta di niente ma sentire nel petto che qualcosa manca ancora di non detto, essere d'accordo che non si è d'accordo, segnati sta cosa prima che mi scordo, ridi perché a me il tramonto mi commuove, dopo che un tramonto mi portò via il sole, e vai dal dottore anche se non è niente, e ho una soluzione per il Medio Oriente. Io trasformo in mito anche una gomma bucata, tu daresti un occhio per una battuta. Forse è tutto qui, che cosa vuoi che dica? Forse è proprio questo il bello della vita. Poter dire un giorno è stata una fatica, ma ti voglio un bene dell'anima. Oh, io ti voglio un bene dell'anima. Forse è tutto qui, che cosa vuoi che dica? Forse è proprio questo il bello della vita. Poter dire un giorno è stata una fatica, ma io ti voglio un bene dell'anima. Oh, io ti voglio un bene dell'anima. Io ti voglio un bene dell'anima. Oh, io ti voglio un bene dell'anima.
Che cos'è un amico? Nessuno lo sa dire. 100.000 libri non lo sanno spiegare, nonostante ogni giorno esca fuori uno con una teoria, con qualche bella idea. Si può raccontare l'amicizia in tanti modi, con una canzone, come ha appena fatto Jovanotti, o con una serie di avventure, battute, cattiverie che solo gli amici possono permettersi di fare. Dell'amicizia scrive Germi nel copione originale, poi passato a Monicelli poco prima della sua morte. Monicelli si limita per modo di dire, a girare quel film, ma ha un patto. La condizione che con ogni probabilità regala ad Amici miei il segreto del suo grande successo: non ambientarlo a Bologna, come era stato scritto, bensì a Firenze. Eppure nessuno degli attori scelti è toscano. Andiamo all'appello. Tognazzi Ugo, di Cremona. Moschin Gastone, veronese. Celi Adolfo, nato a Messina. Noiré Philippe, beh, lui è uno ch'ti fatto e finito, essendo di Lille. Del Prete Duilio, di Cuneo. E infine, lo so, questa vi spiazzerà, Montagnani Renzo, che prende il posto di Del Prete nel secondo atto. Beh, Montagnani, che tutti scambiano sempre per toscano, è di Alessandria, è piemontese. Fra l'altro, Montagnani a modo suo c'è già nel primo atto. È infatti il doppiatore di Noiré, che di certo non era in grado, da francese, di replicare la cadenza e soprattutto quella aspirata che gli altri invece recitano alla perfezione. E non è tutto. Alcuni di loro non sono neanche delle prime scelte. Prendete il ruolo del conte Lello Mascetti.
Io fino a 21 anni mi sono fatto vestire e spogliare dal cameriere. Il conte Lello Mascetti si è fatto un viaggio di nozze di 3 anni e mezzo con moglie e un orso di 2 metri al guinzaglio. 18 anni fa il conte Lello Mascetti avrebbe invitato non solo una massa di merdosi come voi, ma anche tutte le operaie che stanno lì sotto, e se il padrone della fabbrica non voleva, beh, mi comperavo la fabbrica. Chiaro? E adesso volete fare la colletta.
Il prescelto per quel ruolo è Marcello Mastroianni, ma questo rifiuta per la poca propensione alla recitazione di gruppo. Peccato, perché a pensare, per esempio, nei Soliti Ignoti non era andato poi così male per Mastroianni. Si chiede anche a Raimondo Vianello, che però decide di non tornare sulla sua decisione di non fare più cinema e dedicarsi esclusivamente alla TV. Così Tognazzi, che in origine doveva essere il Perozzi, scala in posizione Conte Mascetti e permette a Noiré di entrare in squadra. Amici miei è tantissime cose, irriverenti, crude, molte urtano, ma tutte sono vere, sono reali. Prendete la scena mitica, per esempio, degli schiaffi in stazione. Gli sceneggiatori si ispirano ad un gruppo realmente esistito, un gruppo di professionisti benestanti che amano ritrovarsi e prendersi in giro a Castiglioncello, in provincia di Livorno. Un giorno, in trasferta a Roma, siamo negli anni 30, lo fanno sul serio.
Un viaggio, signore!
Aio, che è successo?
Fermi tutti, quello è mio, eh!
Ma babbo!
Ma che parti sempre, sì! Sempre in mezzo me lo trovo! Ragazzi, sul binario 3, parti in locale per Empoli!
Al binario 3!
Grande professore!
Ma babbo, ma che tu parti sempre, il figlio del Perozzi, che ricordiamo è l'unico al mondo che, come ricordava il giornalista, può mettere la coperta alla sua macchina. Essere amici significa anche non avere pietà per le disavventure degli altri, e il Mascetti, come il Melandri, ma il primo soprattutto, il Mascetti, sono i due che sono presi di mira. Fino a quando? Alla rivincita, alla vera e propria rivincita del conte Mascetti nell'atto secondo, quando sarà lui stesso a rifarsi ai danni del Necchi con quel...
Sii astuto come un cervo!
Che bischerate tu dici! Il cervo non è astuto, semmai astuto come una volpe!
Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna!
Sì, perché il Necchi appena appreso di essere stato tradito dalla moglie durante, tra l'altro, una delle zingarate più divertenti della saga, l'operazione Torre di Pisa.
La bolla è a 170 gradi!
Crollo imminente! Crollo imminente!
Abbandonare la torre, scendere senza panico.
Presto, formiamo squadre di pronto intervento! Accorrete, ogni secondo è prezioso! Via dalla torre, evacuare, scendere di corsa, ma senza farla vibrare!
Altre squadre, presto! Da
dall'altro lato, alle funi, alle corde!
Voi, prodi kamikaze, venite qua, da questa parte. Tutti qui, tutti a sostenere la base, braccia tese, spingete, così, molto bene, bravi!
Tenete duro, sono misure di assoluta emergenza, siamo in attesa dell'esercito, genio torrieri!
Tirate con fermezza, la torre è un patrimonio!
What's up?
Ma come cosa succede? Ma che gli pare normale? Uno vede come pende! Tirate! Forza!
Ehi, ma voi dove andate?
A Bologna, alla Torre degli Asinelli! Anche quella!
Che poi la Torre degli Asinelli pende davvero, quindi non racconta una fandonia. Genio Torrieri, secondo me, è un capolavoro assoluto. È una miniera di battute, situazioni, questo film. Anche tristi, attenzione, lo ripeto, andate a vedere per esempio quando il figlio del Perozzi scrive un tema per il giorno dopo scuola e distrugge in una pagina e mezzo la famiglia del Conte Mascetti con una freddezza, una lucidità e una verità che ghiacciano le vene. È qualcosa che fa parte del nostro gergo quotidiano, amici miei. 40 anni fa, dopo la prima supercazzola, la stessa entra nel vocabolario della lingua italiana con questa definizione: parola o frase senza senso pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore. È una trovata geniale, ma non è una novità. No, fin da Boccaccio troviamo parole ed espressioni prive di senso pronunciate con sfacciata sicurezza al solo scopo di ingannare la persona che sta di fronte. Vi faccio un esempio. Nella novella 8 della terza giornata, il povero Ferondo, fatto passare per morto, viene fatto anche cornuto da un monaco e una volta tornato in vita, tra virgolette, è convinto di trovarsi in purgatorio. Chiede così al suo divertito impostore: quanto siamo lontani dalle nostre contrade? E si sente rispondere: oioi, sevi di lungi delle miglia e de più belle la cacherem. Non avete capito niente? Giusto così, perché è l'equivalente del Mascetti, solo che siamo nel 300. Al di là di tutto, amici miei, non si può spiegare. Si deve guardare e riguardare. A qualcuno potrà non piacere, forse, ma rimane un assoluto colpo di genio. Che poi, che cos'è il genio?
Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.
Genialmente perfido è un altro nobile, ma non è parente del Conte Mascetti, è un marchese e vive a Roma, nella Roma governata dal Papa, ma occupata in quel periodo dai francesi.
Ah, che c'è il Marchese del Grillo qui sotto?
Scusate, Santità, non ho visto lo scalino.
Ma che non lo sai che il mondo è fatto a scale?
Chi le scende e chi le sale, Santità?
Sta attento che ti faccio scendere quelle di Castel Sant'Angelo.
Sì.
È il marchese del Grillo che Alberto Sordi rende irresistibile e che studia letteralmente sui libri di storia, perché quel marchese esiste veramente, si chiama Onofrio e vive a fine 700, 1700 o giù di lì. I marchesi del Grillo sono fra i più ricchi della città eterna, dove il Papa è alla continua ricerca di balzelli, cioè leggasi denari. Così si inventa ad un certo punto una tassa sulle finestre, avete capito bene, proprio sulle finestre. Se fate caso, ancora oggi, sui vecchi palazzi, su alcuni vecchi palazzi di Roma, ci sono delle finestre che sono murate o dipinte, non a caso. Ma non nel caso del palazzo del Marchese del Grillo, no, il palazzo di Onofrio proprio no. Lui, per far vedere quanto sia ricco, quanto se ne infischia delle tasse e delle imposizioni, ne fa aggiungere delle altre, anche dove non sono necessarie. Il perché? Beh, il perché lo sapete, è molto semplice. Perché noi siamo dei poveri plebei, mentre lui...
Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un...
Oggi l'abbiamo detto, oggi giochiamo, ci divertiamo. E lui quanto ha giocato, divertito con le parole. Oggi è il suo compleanno. Dovrebbero essere 65, l'età della pensione per molti, ma lui non c'è arrivato per un maledetto schianto, per un incidente, tra l'altro mai del tutto chiarito. Stiamo parlando naturalmente di Rino Gaetano, che come ogni artista, come ogni grande artista, c'è e ci sarà sempre. Ama giocare, in primis con i vestiti di scena, per esempio la vestaglia, ve la ricordate la vestaglia di Nuntereg più, quando canta quella canzone, è magnifica. Il cappello a cilindro inseparabile di Gianna. Giocare con le parole, con un suo personalissimo nonsense, figlio di Chaplin e magari anche con qualche affinità con il Mascetti che abbiamo raccontato prima. Parole con il loro significato spiattellato con il sorriso, ma parole vere. Giocare è nascondere fra le pieghe di un verso la verità, vizi tanti, virtù poche, di una società, in modo particolare quella degli anni 70, ma non solo, perché quando si è bravi, e Rino lo è più di chiunque altro, si può raccontare tutto con una leggerezza inimitabile, ma al tempo stesso come la lama più affilata e tagliente. Rino che sorride sempre, e forse anche per questo non è preso così sul serio, dice delle cose ma li capiamo veramente solo ad anni di distanza. Rino che può essere tra l'altro salvato, ma che si vede respingere una volta salito in ambulanza dopo quell'incidente da 5 ospedali, perché non attrezzati, e che quando arriva al Policlinico Gemelli è oramai troppo tardi. Rino il profeta, sì, perché quella fine tragica lui la canta tempo prima in una sua canzone, La ballata di Renzo, è un qualche cosa che fa accaponare la pelle. Quella canzone ricorda, canta di un uomo e della sua morte a causa di un incidente stradale. Un'auto lo investe e l'uomo viene soccorso, ma all'ospedale San Camillo non lo vollero per l'orario, al San Giovanni non lo accettarono per lo sciopero, al Policlinico lo respinsero perché mancava il vicecapo. E quindi Renzo muore e neanche al cimitero trova posto. 3 dei 5 ospedali che la notte del 2 giugno respingono Rino Gaetano sono citati nella sua ballata.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città. È bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di aspettare con lei un treno che ritarda. E rovinare un grande amore che non mi riguarda. L'amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. L'unico difetto che ha è suo marito. L'unico difetto che ha è quel cretino. Oh, l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra. Ma non ho nemmeno i soldi per un pullman che si ferma. Magari chiamo Francis Delacroix, perché a pensare a Giulia sono impazzito. Ho tolto i pedali e le margherite, ma sono indecise, cattive e gelose. Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia, un girasole per provare a cambiare le cose. Così magari si lascerà, i fiori si sa, sono appesi a un filo. Domani tornerò in Italia a bordo di un battello. Del re della regina non mi importa un fico secco. Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino. Vuole sapere com'è il Regno Unito. L'unico difetto che ha. L'unico difetto che ha. L'unico difetto che ha è è il tempo grigio. La 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 la.
Igor, come sto andando? Male, per Dio, male. Tanto per fare un'altra citazione.
No, non così male, dai.
E io, sai io che con i numeri, ringrazio Barbaro, ho detto 65, sono 75 anni di Rino Gaetano. Però lo sapete, Ferrando e i numeri sono due mondi spesso incomunicabili. Sono le 11.43 quasi, siamo quasi alla fine. Potremmo quasi dire che è il momento di fare baglioni. Avete mai sentito questa espressione? Fare baglioni. Non c'entra niente Claudio, non c'entra la musica. C'entra però un altro nobile. Oggi abbiamo parlato del Conte Mascetti, abbiamo parlato del Marchese del Grillo. Il nobile in questione è Rodolfo Baglioni e lui aveva questa caratteristica. Era un po' maleducato perché organizzava dei banchetti, dei bellissimi ricchi banchetti, ma poi lasciava sempre a metà i suoi commensali, i suoi ospiti e se ne andava. Beh, la ragione è molto semplice. Rodolfo Baglioni aveva una serie di amanti incredibile e quindi organizzava il banchetto per poi appartarsi con una delle sue amanti. Ecco perché si dice faccio Baglioni. E allora faccio io Baglioni, ci vediamo domani alle 11, mi raccomando, la storia di domani non l'abbiamo ancora decisa, se avete magari qualche desiderato potete anche scriverci. A domani.
Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part.